invito di Zaccaria è un oracolo che i Vangeli hanno ripreso più volte. Lo sentiremo anche nella narrazione della Passione, per chi farà una lettura personale nei prossimi giorni o per chi avrà occasione in comunità di ascoltare i Vangeli della Passione. Spesso, e Matteo lo dice proprio esplicitamente, alcuni passaggi, alcuni momenti di quella narrazione della Passione di Gesù, dice Matteo, si sono compiuti perché si adempisse l'oracolo di Zaccaria. Addirittura sembra quasi, dice il Vangelo, che le cose succedano a Gesù perché Zaccaria l'ha detto, perché Zaccaria l'ha scritto. A testimonianza di quanto per noi nella tradizione cristiana il Primo Testamento e il Nuovo siano inestricabilmente intrecciati, connessi. Non c'è per noi comprensione, intelligenza della Passione di Gesù, ma dell'intera sua missione, se non nell'alfabeto, nella lingua, nelle immagini, nelle attese che il Primo Testamento ci mette a disposizione. Così i primi cristiani hanno provato gradualmente a capire l'esistenza di Gesù e la sua fine proprio lasciandosi istruire, rileggendo i testi del Primo Testamento. In particolare Zaccaria è colui che è stato ripreso più volte perché in diversi passaggi aiuta, ci dà le chiavi di lettura per comprendere come Gesù è il compimento, come Gesù sia l'atteso. E diremmo, proprio con le parole di Zaccaria, Gesù sia il Cristo, il Re Messia. Bene, l'oracolo di Zaccaria si apre con le parole che proviamo a consegnarci e a custodire nei prossimi giorni, se riusciamo. Esulta grandemente, manda grida di gioia. Poi dopo arrivano i motivi, le spiegazioni, però mi pare che di questo tante volte abbiamo bisogno e di questo alcune volte non siamo sempre fedeli nella memoria. Nelle scritture, certo, senza ingenuità, non si guarda la vita come se fosse una passeggiata troppo facile. Per caso ho visto che addirittura pochi versetti prima, al 5, Zaccaria dice: Gaza si torcerà dal gran dolore. Veramente una profezia incredibile, perché è quello che succede di nuovo sotto i nostri occhi. Quindi le scritture qui, come altrove, non sono superficialmente ingenue, per cui dire vabbè, stai contento, tanto le cose vanno sempre bene. No, le cose non vanno sempre bene. E la scrittura è testimone di tante situazioni, di tante vicende dolorose, drammatiche, terribili e comunque faticose, così come è il cammino della vita per ciascuno in tante situazioni, in tante stagioni diverse dell'esistenza e così come purtroppo nella storia dei popoli. Eppure mi pare che se le scritture dicono tante cose, una sapienza, un invito, un richiamo ai comportamenti più giusti, però il cuore delle scritture, non dimentichiamolo mai, mi pare, è questa buona notizia. Guarda, infatti Zaccaria fra poco dice proprio guarda, usa proprio questo termine, guarda che, sì certo, non è facile, a volte è terribilmente doloroso, così oscuro per noi, che i passaggi sono davvero stretti, come per Gesù, ma tu non perdere la fiducia, tu non perdere la speranza. C'è, questo è il cuore, mi pare, delle scritture, e noi lo diciamo nel Nuovo Testamento, c'è un Vangelo, c'è una buona notizia che ci permette di attraversare i deserti, le oscurità, senza perdere la direzione e addirittura senza perdere la gioia. È paradossale, certo, eppure è così. Noi ricordiamo la morte di Gesù e facciamo festa. Noi nelle nostre feste facciamo memoria della passione di Gesù. E viceversa, nei nostri funerali cantiamo Alleluia. C'è questa connessione dentro la logica stessa dell'esistenza, per cui appunto non c'è primavera senza inverno, ma non c'è inverno senza primavera. E noi stiamo dentro in questa logica pasquale sempre. E le scritture ci sostengono e ci danno i motivi anche per non essere, come dire, ingenuamente ottimisti. Perché Zaccaria dice, come dicono altre volte le scritture, rallegratevi sempre, la vostra gioia sia evidente. Qui dice Zaccaria, dice, fate festa e gridate addirittura di gioia. E uno direbbe, ma perché? Perché? E subito Zaccaria lo dice, perché? Perché ecco, guarda, viene il tuo re. Lo dice in una situazione in cui da tempo Israele, Gerusalemme non ha più un re. È successo di tutto, deportazioni, distruzioni. Di re non se ne vede più nessuno da un bel pezzo, tantomeno di re così come le scritture li sognerebbero. E la popolazione è in questo tempo dominata ancora dai persiani, quindi in una situazione dove nessuno è in grado di suggerire allo sguardo del popolo un leader, una guida, un testimone del Signore che possa avere queste caratteristiche. Eppure questa è la consegna di Zaccaria che noi accostiamo appunto all'ingresso di Gesù gioioso a Gerusalemme. Questa è la proposta di Zaccaria. Guarda a Gesù. Tra tre capitoli, al capitolo 12, Zaccaria dirà, ripreso poi da Giovanni, guarda a colui che è stato trafitto. Ecco, guarda, e Gesù ci ripeterebbe anche con altre espressioni, guarda intorno, guarda gli uccelli del cielo, guarda i giri del campo, guarda le stagioni che si trasformano, guarda con attenzione, noi diremmo contempla, prova a scrutare, prova a risvegliare l'aurora, guardati attorno, perché questo è il motivo della gioia, della festa, dice Zaccaria. Ecco, il tuo re viene, il tuo, in senso doppio, tuo personale, il tuo Signore di ciascuno, e il tuo, lo dice a Gerusalemme, lo dice a tutti i popoli, lo dice all'umanità, viene, ecco, in una situazione di oppressione, in una situazione di disperazione. Zaccaria dice con gioia, guarda in profondità, perché sempre nella tua vita il Signore viene. Come viene? E lui ci aiuta a riconoscerlo. Guarda, i tratti di questo re Messia sono tre. Il re Messia innanzitutto è giusto, tratta i poveri e il popolo con giustizia, ha testimonianza del giusto unico per eccellenza che è Dio. Poi il re Messia è un salvato, vittorioso, ma non di suo. Reso vittorioso, salvato da Dio, dal Padre, che ha cura di tutti i suoi figli. E infine, il terzo titolo che viene attribuito a questo re Messia è che è umile, umiliato, abbassato, rimpicciolito. Ecco, sono indicazioni per come guardiamo alla vicenda di Gesù in questa settimana, ma come guardiamo anche alla nostra esistenza di tutti i giorni. Forse, anche nelle situazioni piccole, modeste, un po' marginali, periferiche,
nelle pieghe della vita. Ci sono fratelli e sorelle che vivono con giustizia, sapendo che la loro vita non è persa, è salvata. E nel piccolo, dice ancora Isaia, e dice ancora Zaccaria, nel piccolo non cavalcano il cavallo, che è il segno della potenza, che è il segno anche della guerra. Così come il Signore non viene a cavallo nella tua vita. Se arriva, se tu riesci a riconoscerlo nelle tue giornate, è in groppa un asino, che è tutt'altro animale, molto più modesto, mansueto, indifeso, che fa il suo lavoro, che fa il suo servizio, che al massimo trasporta persone e merci. Nelle situazioni così, più piccole, più mansuete, più indifese, ci sono fratelli e sorelle che appunto, come gli asini, come l'asino all'ingresso di Gerusalemme, accompagnano ancora il Signore a entrare nella vita delle nostre Gerusalemme, delle nostre città. Noi siamo chiamati a essere quegli asini, in groppa ai quali nel lavoro, nella mansuetudine, nella cura di ogni giorno, il Signore viene ai fratelli e alle sorelle. E siamo noi ad accompagnarlo e a permetterci gli uni gli altri di riconoscerci che sì, il Signore Messia viene nella cura reciproca dei fratelli. E questa è una comunità, è un asino che ci accompagna di nuovo Gesù a passare in mezzo a noi. Poi, se l'asino ricorda che è solo un mezzo di trasporto di Gesù, fa esattamente il suo compito. Se pensa di essere il centro dell'attenzione, non è più un asino, è un somaro, ma è un'altra cosa. È una comunità, è una chiesa, è una religione che presume di sostituirsi a Dio, di essere il centro dello sguardo. Lo sguardo invece festoso degli uomini e delle donne che riconoscono il passaggio del Signore nella loro vita non è sull'asino, ma è sul Signore che lo cavalca. Ecco, il re Messia è questo non re che rinuncia alla potenza, che rinuncia alla guerra, e diversamente da tanti politici e anche dai re di Giuda, ha una politica tutta particolare, quella che Isaia aveva anche sognato. Ecco, io faccio sparire gli eserciti e le armi. Questa è la politica del re Messia. Faccio sparire le armi e gli eserciti. L'aveva già sognato Isaia, la trasformazione delle falci in strumenti per l'agricoltura, per la cura della terra. E poi ancora, il re Messia, colui che viene appunto su un asino a fare festa con noi, a sposarci, non a combattere, il re Messia sposo, ha proprio una diplomazia di pace. Egli parlerà di pace alle nazioni. Il suo dominio si estenderà da un mare all'altro, dal fiume sui confini della terra. C'è una rinuncia alle armi e alla guerra, per una diplomazia di pace che raggiunga tutti i confini, che raggiunga tutti i popoli. Ecco, noi siamo chiamati a provare, a riconoscere, a guardare che in Gesù questo, faticosamente, dolorosamente, a caro prezzo, è stato ed è il disegno del Padre che si compie. Ma non solo. Non si tratta solo di rivolgere lo sguardo al passato, si tratta di avere occhi per vedere, perché quando Zaccaria o il Vangelo dicono guarda, vedono quelli che hanno occhi per vedere e hanno orecchi per intendere. Se guardi, se sai scrutare, come la sapienza ti insegna, ti accorgerai che al di là delle cronache anche un po' altisonanti e a volte così drammatiche dei nostri giorni, nelle tue giornate ci sono uomini e donne, asini fedeli, mansueti, che provano a vivere così, giusti, umili, con la coscienza di essere salvati e capaci allora di essere testimoni di politiche, di azioni, di comportamenti disarmati e che coltivano in famiglia, nel condominio, in ogni Gerusalemme, in ogni città, una diplomazia di pace, di comprensione. Magari fanno la figura dell'asino rispetto a chi pensa di essere un cavallo furbo, ma non è detto che il loro lavoro apparentemente perdente non sia così fecondo, efficace come il seme che in ogni primavera marcisce, che passa inverni freddi e che sembrano solo di morte, ma che preparano altri tempi di raccolto, di pace e di consolazione. Ecco, in particolare, dice Zaccaria, guardare al trafitto vuol dire guardare le vittime, a coloro che hanno avuto la sorte o il coraggio di mettere la loro vita a disposizione per la pace e per la giustizia. Sono stati capaci, fidandosi del Signore, o vittime delle situazioni, di entrare in questa logica pasquale, dove alla porta stretta segue la salvezza, segue la mano che ci rialza, come per Gesù. Allora per te Israele, a motivo dell'alleanza, saranno liberati tutti i prigionieri della speranza, tutti quelli che sono in una fossa senza acqua. Ecco, quello sguardo che proviamo a rivolgere alla passione di Gesù e alla sua resurrezione in questi giorni, e con lui a tutte le vittime, e con lui il Cristo a tutti i cristi, a tutti coloro che sono associati alla passione e alla salvezza del Re Messia, allo Sposo, in quello sguardo noi possiamo riconoscere che il Regno del Signore viene e possiamo addirittura cantare con gioia mentre facciamo memoria della croce di Gesù, circondato da tanti crocifissi. Se riusciamo all'orizzonte, nelle pieghe delle nostre giornate, nell'oscurità delle nostre ferite, nelle faticose attraversate dei nostri deserti, a scorgere all'orizzonte che sì, il Signore viene, viene il Messia in tanti fratelli e in tante sorelle, allora un po' di acqua per la traversata del deserto, un po' di speranza nell'oscurità delle nostre Gerusalemme e delle nostre vite, la Pasqua la riaccende ancora. Chiediamo allora in questi giorni di avere la sapienza di fermarci a guardare e il coraggio di caricarci come asini di questa possibilità di pace e di giustizia per tutti e per tutto. Amen.
Amen.